I piani di Trump per il vicino Oriente. Via i palestinesi, Gaza come una riviera. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
I've said this before, I'll say it again. You are the greatest friend Israel has ever had in the White House.
I'm hopeful that this ceasefire could be the beginning of a larger and more enduring peace that will end the bloodshed and killing once and for all.
It's absolutely illogical and frankly idiotic to think that you can move 2 million Palestinians outside Gaza today.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo è lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici, ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console, Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontarvi le grandi notizie internazionali, punteggiate, commentate da voi al 349-238-6666X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. 16.09, una manciata di secondi, qui in Viale Sarca a Milano le 17.09, 20 secondi esatti nella striscia di Gaza, che secondo il piano di Donald Trump dovrebbe diventare la riviera del Medio Oriente. La diplomazia cerca con grande fatica di far partire la seconda fase della tregua tra Hamas e Israele, lo sapete sono tre fasi, ma a metà della prima si sta già lavorando per la seconda, in vista forse della terza, quella in cui vi sarà la ricostruzione di Gaza. Ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu si tratteneva in un lungo colloquio con Donald Trump per poi prodursi insieme in una conferenza stampa. Ebbene, è emersa quello che è una proposta da parte dello stesso presidente statunitense Donald Trump per il futuro della striscia di Gaza. Sostanzialmente la deportazione in massa dei Gazawi in paesi vicini. È la seconda o terza volta che lui allude a Egitto e Giordania, i quali hanno già detto di no più e più volte. Ma tant'è. Lo stesso Trump dice: nel lungo termine, via i Gazawi dalla striscia, presenza americana, la ricostruiremo, ne faremo un luogo magnifico, diventerà una vera e propria riviera del Mediterraneo. A poche ore di distanza da questa controversa e provocatoria per alcuni dichiarazione, piano irrealizzabile secondo altri, sono arrivati levati di scudi, sono arrivati soprattutto dei dinieghi, si è fatta sentire l'Europa, si è fatta sentire il Regno Unito, tutti ricordano che la soluzione due popoli, due stati dovrebbe essere quella perseguita dalla comunità internazionale, si era già pronunciata la Lega Araba dicendo attenzione che questo progetto è a tutti gli effetti un progetto di pulizia etnica. Nel frattempo, proprio in queste ore, sta per arrivare il re Abdallah di Giordania a stringere la mano stesso Donald Trump e staremo a vedere se sarà un ulteriore passo di concretizzazione di questo piano. Come la prenderebbero i Gazawi? Beh, per loro evidentemente lasciare quella striscia significherebbe una seconda Nakba dopo il 1948, quindi qualcosa di assolutamente impensabile. Ma poi ci sono una serie di riverberi anche politici, perché dobbiamo prendere atto del fatto che nell'arsenale diplomatico e di relazioni internazionali di Donald Trump c'è una tale ricchezza di armi alle quali non eravamo esattamente abituati. Pensate ai dazi, pensate alla minaccia dei dazi, pensate alle proposte di acquisto. Sto pensando alla Groenlandia, primo mandato Trump. Sto pensando adesso alla querela con il Sudafrica. Sto pensando anche a proposizioni di piani altamente difficili da realizzare, come la deportazione in massa di 2 milioni di Gazawi per poi ricostruire una striscia di Gaza, una sorta di Costa Azzurra, scegliete voi una Miami, una Florida, scegliete voi l'esempio che preferite, aperta a tutti i cittadini del mondo, dice lo stesso Donald Trump. Vi sarebbero tutta una serie di problemi. Innanzitutto, il primo, i piani di Abramo dove vanno a finire? L'Arabia Saudita, che è quella il paese forse più importante in dirittura d'arrivo di normalizzazione con Israele, ha detto assolutamente non se ne parla. Si ferma il processo di normalizzazione, si interrompono i piani di Abramo finché non vi sarà uno Stato palestinese con la capitale a Gerusalemme Est. E poi ci sono proprio problemi logistici. Come fai, anche ammesso e concesso, che i Gazawi lo accettassero a spostare 2 milioni di persone? Tutti in Egitto, in parte in Giordania, ma riusciamo a immaginare dei pullman che attraversano il territorio israeliano, i territori occupati fino ad arrivare in Giordania, quella Giordania peraltro che ha già tantissimi profughi palestinesi. Insomma, dichiarazione, provocazione secondo alcuni, destinata ad avere una serie di ripercussioni, ma ci siamo abituati, perché in quell'arsenale diplomatico e di relazioni di cui facevo riferimento prima, Trump ha sicuramente un merito, mette sul piatto dei temi e ne fa parlare, spara 100, probabilmente ottiene 10, staremo a vedere cosa otterrà da questa proposta. Questo è il tema cuore della puntata di quest'oggi, 349-238-6666, vi racconto brevemente altri due dossier. C'è già una pioggia di messaggi al 349-238-6666, tra pochissimo ve ne do conto. L'altra notizia di giornata arriva da un'intervista rilasciata da Volodymyr Zelensky a Piers Morgan. In una lunga intervista Zelensky ha detto che accetterà di avviare colloqui diretti con il presidente russo Vladimir Putin per porre fine a quasi 3 anni di guerra. Il Cremlino risponde a questa apertura di Zelensky per bocca del portavoce Dmitry Peskov, che normalmente è sempre stato piuttosto irrisorio, irridente nei confronti del... nei confronti del presidente Zelensky. E anche adesso dice: attenzione, questo ci devono essere le elezioni, non è un presidente che gode di legittimità, ma in qualche modo apre a quello che potrebbe essere qualcosa di straordinario, cioè il fatto che Zelensky e Putin si siedano a un tavolo, anche se dobbiamo dire che sia Putin che Donald Trump preferirebbero una lunga tavolata con i due posti a capotavola segnati proprio dalla loro presenza. Per il momento anche il piano di Donald Trump, che sostanzialmente non c'è, per la pace in Ucraina è molto poco dettagliato. Si sta lavorando soprattutto su un cessate il fuoco e su far incontrare le due parti, trovare un punto di mediazione, ma sarà veramente molto molto difficile trovarlo. Però, come raccontavamo ieri, in qualche modo tutta la situazione de facto, tutta la macchina diplomatica sta inesorabilmente, pur lentamente, spingendo verso un qualcosa che staremo a vedere se si concretizzerà nei prossimi mesi. Aggiungo, dato di cronaca, nella città ucraina di Izium un missile balistico russo ha ucciso 5 civili e ne ha feriti 55. Si combatte ancora aspramente nel Kursk, si combatte ancora aspramente nel Donbass, dove i russi lentamente continuano ad avanzare. Altro dato economico-politico importante che vi consegno è il fatto che Zelensky si dice aperto alla proposta di Donald Trump di scambiare terre rare ucraine con aiuti umanitari. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz aveva criticato questa idea perché ha detto molto egoistica, ma insomma Kiev si dice disponibile agli investimenti degli alleati purché aiutino a combattere la Russia. Ricordiamo che il Donbass è molto molto ricco di tantissime materie prime, fra l'altro la maggior parte delle quali utilissime per l'industria siderurgica, ma non soltanto. Anna Zafesova, firma della Stampa, esperta di Russia, un commento su questa possibile apertura da parte di Mosca verso Kiev, sentite.
Intanto si tratta di arrivare a un accordo, mi pare di capire che per ora c'è un negoziato sulla possibilità di un negoziato con appunto reciproche aperture a incontrarsi, a vedersi, a cominciare a parlare, però ovviamente il vero punto sono le condizioni, come dire, la base sulla quale iniziare a parlarsi. Tra l'altro pare di capire anche dalle indiscrezioni del media americani che l'amministrazione Trump stessa è ancora molto spaccata sul piano da proporre per un'eventuale mediazione tra Russia e Ucraina. C'è la fazione pro-Ucraina, chiamiamola così, è quella più filorussa, e è stato annunciato che il piano di Trump verrà presentato alla conferenza per sicurezza di Monaco. Questo significa che molto probabilmente non c'è ancora ed è ancora in discussione. Tutto quello che noi osserviamo in questo momento in buona parte sono degli atti preparatori, degli spari di avvertimento, mentre il terreno reale per mettersi d'accordo rimane sempre estremamente estremamente limitato. Putin vuole un pezzo di Ucraina, cosa che ovviamente non è possibile da concedere. Zelensky vuole garanzia di sicurezza per l'Ucraina che l'Occidente non sembra pronto a concedere, quindi nel migliore dei casi credo si potrà parlare, se si potrà arrivare a un accordo sarà un accordo di un cessate il fuoco, ma non certamente una pace. Vedremo che cosa succede nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.
Il commento di Anna Zafesova, firma della Stampa, non particolarmente ottimistico, tant'è la situazione è particolarmente complessa, le richieste delle due parti sono molto molto alte in termini di asticelli, il punto di incontro quindi sembra essere molto molto lontano. Punto di incontro invece vicinissimo tra il neo presidente Ahmad al-Shara, nome di battaglia al-Jolani, vi porto in Siria, e il presidente turco Erdogan, che si sono visti e stanno lavorando a un patto comune per la sicurezza della Siria. Peraltro viene chiesto da entrambi e viene chiesto alla comunità internazionale di fare pressione a che le truppe siriane si ritirino dalle alture del Golan. In più pare che, a parte che è stata definita illegale anche la presenza statunitense, si continua a vociferare, e NBC ha dato lo scoop, pare che tra 2, 3 o 4 mesi i restanti, credo 2000, sto andando a memoria, militari statunitensi presenti in Siria si potrebbero ritirare. La qualcosa francamente ci porta, se dovessimo immaginare un vicino oriente nei prossimi mesi, a un caos notevole. Ma tant'è. Chiudiamo i nostri dossier internazionali, fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo, diventeranno le prossime puntate. Qui a Nessun Luogo Lontano apriamo la nostra lunga prima pagina tutta dedicata al piano di Trump.
The US will take over the Gaza Strip. Gli Stati Uniti prenderanno il controllo della striscia di Gaza. Saremo responsabili dello smantellamento degli ordigni inesplosi e delle armi pericolose. Ci occuperemo della rimozione degli edifici distrutti e creeremo un nuovo sviluppo che darà lavoro e nuove case. Faremo un lavoro concreto. Se ci guardiamo indietro, è sempre andata a finire allo stesso modo. Ma spero davvero che questo cessate il fuoco sia l'inizio di una pace più duratura, che possa mettere fine allo spargimento di sangue e alla perdita di vite. Questa amministrazione si muoverà in fretta per ripristinare la fiducia negli alleati e ristabilire la forza degli Stati Uniti nella regione. E lo stiamo già facendo. Oggi siamo di nuovo molto rispettati. Non voglio fare il simpatico o il saputello, ma Gaza potrebbe diventare un posto magnifico, la riviera del Medio Oriente.
Sognatore, utopistico, cinico e spietato, scegliete voi naturalmente, questo è il piano di Donald Trump, difficilmente realizzabile, non v'è alcun dubbio, vista la levata di scudi da parte della comunità internazionale e soprattutto del mondo arabo. In questo nostro lungo viaggio, oggi a Nessun Luogo Lontano, vi proveremo a raccontare quelli che potrebbero essere i riverberi e le conseguenze di questo piano di Donald Trump. Prima però, visto che Donald Trump ha alluso al futuro della striscia di Gaza, ci facciamo raccontare il presente. Gabriella Colarusso, inviata di Repubblica, appena di ritorno dalla striscia. Ciao Gabriella, buongiorno, grazie per essere con noi.
Ciao, buongiorno, bentrovati.
Allora, le statistiche dell'ONU e di altre agenzie umanitarie oscillano tra un tasso di distruzione che va dal 69 al 75 all'80% a seconda della conta degli edifici. Tu che hai visto con i tuoi occhi una porzione della striscia di Gaza, che cosa ci puoi raccontare?
Dunque, quello che ho visto sono due cose principalmente. Intanto, diciamo, per poter capire quello che si vede dentro Gaza bisogna ricordarsi un po' come era Gaza prima. Noi siamo atterrati sul confine orientale di Gaza, dentro quella che gli israeliani chiamano una buffer zone, zona cuscinetto, ma quella è Gaza, quello è terreno di Gaza, prima lì all'altezza più o meno del valico di Kasufim, quindi parliamo di metà strada tra Khan Yunis e Deir al-Bala. In lontananza potevamo vederla la distruzione di Deir al-Bala. Siamo atterrati su una terra che è nuda ormai, è spoglia, non c'è più nulla. Lì c'erano i campi coltivati, si coltivava l'ocra, si coltivava l'anguria. Io ricordo che anni fa, dopo la guerra del 2014, lì, grazie alla Croce Rossa, erano state ricostruite alcune serre, i sistemi di irrigazione. Non c'è più nulla. Per un chilometro almeno di profondità gli israeliani hanno spianato ogni cosa. È rimasta solo terra, niente più campi coltivati, niente case dei contadini, zero. Non c'è più nulla. E hanno trasformabile, pensiamo che un terzo di tutti i terreni agricoli di Gaza era distribuito lungo il confine con Israele, in una spianata ipersorvegliata. Ci sono dei palloni sonda, così chiamati, che controllano tutto, traffico aereo, movimenti di terra. Durante la guerra quella è stata una zona di scontri fortissimi con Hamas, non solo perché i cagnonisti, cioè, dove probabilmente si è nascosto per molto tempo Sinwar, dove c'erano gli ostaggi, ma anche proprio per questo, perché gli israeliani avanzavano con le ruspe, distruggevano terreni, case di contadini per costruire quella che chiamano la buffer zone. L'ONU all'inizio del conflitto vi si oppose, e di fatto ora è un corridoio lunghissimo che arriva fino al nord di Gaza ed è profondo almeno un chilometro. Noi siamo atterrati lì in mezzo, in questa sorta di piazzola, è un rettangolo di asfalto nero dove arrivano questi due alla volta elicotteri militari Black Hawk giordani. Siamo scesi a terra, è molto difficile fare riprese intorno perché questi volontari, chiamiamoli così, ma non sappiamo bene chi fossero, erano arabi, per due volte mi hanno detto: no, sposta il telefono, non puoi fare riprese in quella direzione, devi riprendere soltanto i pacchi di aiuti che venivano smistati velocemente dai soldati giordani sulla pista. E cosa succede? Vengono portati a bordo di questa pista dove c'erano delle scavatrici, abbiamo visto delle scavatrici rosse e nere, credo fossero israeliane ma non posso dirlo con sicurezza.
Sì.
E c'erano delle fence, delle recinzioni in realtà abbastanza malmesse. Una volta lasciati questi aiuti a bordo della pista, la missione termina, perché non solo perché sono il cambio con gli elicotteri che arrivano da Amman, qui in questa staffetta aerea, ma anche perché gli israeliani non vogliono contatti tra i giordani, quindi anche noi che eravamo lì in quel momento, e gli operatori che poi andranno a raccogliere questo materiale. Ci dicevano i giordani che era diretto soprattutto nel nord della striscia, perché lì arrivano gli aiuti con molta più difficoltà.
Grazie mille Gabriella Colarusso, nonostante il collegamento che ogni tanto stentava, molto incise, molto precise e interessante la fotografia che ci hai consegnato, firma inviata di Repubblica appena uscita dalla striscia di Gaza. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. A proposito di Giordania, e vi dicevo il fatto che il re Amman si è recato da Donald Trump, ebbene Abdallah II ha respinto qualsiasi tentativo di prendere il controllo dei territori palestinesi, di sfollare la sua popolazione, in riferimento a quella proposta di Donald Trump a proposito della striscia di Gaza. Quindi staremo a vedere se le pressioni di Donald Trump sull'Egitto non abbiano funzionato, su re Abdallah II pare nemmeno, e vi dicevo anche delle difficoltà puramente logistiche di questo tentativo di Donald Trump. Poche ore fa Antonio Tale ha raggiunto Brian Katulis, Senior Fellow al Middle East Institute di Washington, uno dei più antichi e celebrati think tank statunitensi. Lui conosce molto bene il Vicino Oriente, ha vissuto e lavorato anche nella striscia di Gaza, è stato anche funzionario nel Dipartimento di Stato amministrazione Clinton. Quanto è plausibile il piano di Trump? Quanto è concreto? Quanto è realizzabile? Sentite l'analista americano.
The proposal by President Trump to displace more than 2 million Palestinians in Gaza.
La proposta del presidente Trump di spostare più di 2 milioni di palestinesi da Gaza, trasferirli in Egitto, Giordania e in altri paesi, e poi far prendere il controllo della striscia agli Stati Uniti, non è una proposta realistica. Penso che l'obiettivo sia di accendere un dibattito, avviare un nuovo metodo per affrontare la questione, ma non c'è assolutamente nessun piano dietro a tutto questo. Non c'è un progetto che possa sembrare accettabile per i paesi vicini, inclusi l'Egitto e la Giordania, e neanche per altre potenze regionali, come l'Arabia Saudita, che ha respinto l'idea nel giro di qualche ora. Insomma, è qualcosa di fuori discussione. Solo la logica di spostare un tale numero di persone al momento è semplicemente inconcepibile. Anche perché Hamas è ancora sul campo e, nonostante il cessate il fuoco, rappresenta una minaccia alla sicurezza. Nella striscia di Gaza ci sono ancora moltissime armi e centinaia di chilometri di tunnel, senza contare che la gente comune di Gaza resisterebbe fisicamente a un trasferimento forzato. In definitiva, non è un'idea concreta e non spenderei troppo tempo ad analizzarla.
So it's not a practical idea, it's one that I wouldn't spend too much time on.
Al microfono di Antonio Talia, la voce dell'analista Brian Catulis, americano, Middle East Institute di Washington, esperto della striscia di Gaza, del vicino oriente, di Hamas. Intanto errata corrige, scusatemi, ho detto che in queste ore Re Abdallah II avrebbe incontrato Donald Trump. No, ha incontrato Mahmoud Abbas, leader dell'autorità nazionale palestinese, da ciò quell'agenzia che respingeva al mittente l'ipotesi appunto di Donald Trump di deportare palestinesi, Gazawi, o in Egitto o in Giordania. Tra pochissimo andremo avanti con l'analisi di Brian Catulis, poi sentirete anche voci italiane. Come sapete, qui a Nessun Luogo Lontano cerchiamo i massimi esperti a livello internazionale, cerchiamo persone sul campo e poi proviamo a tirare le somme. Tra poco lo faremo, ma c'è una domanda che è gigantesca, che se volete è il grande elefante nella stanza. Riavvolgiamo il nastro, torniamo indietro di 4 anni. Jared Kushner, Donald Trump scrivono nero su bianco i piani di Abramo. Un qualcosa di straordinario, la normalizzazione delle relazioni tra Israele e alcuni acerrimi nemici, alcuni paesi arabi, musulmani, Arabia Saudita in primis, ma non soltanto. Ebbene, tutto procede, potrebbe procedere per il meglio se non fosse che questa proposta di rendere la striscia di Gaza una riviera viene rigettata dalla stessa Arabia Saudita, che anzi dice: fermi tutti, non si va avanti coi piani di Abramo se non c'è uno Stato palestinese con capitale Gerusalemme Est. Ma Donald Trump vuole buttare all'aria 8 anni di politica internazionale? Proviamo a rispondere subito dopo la borsa.
Nessun luogo è lontano.
Il piano di Donald Trump, più che un piano di stabilizzazione del vicino oriente, un piano di pace, sembra a tutti gli effetti un piano immobiliare, perché rendere la striscia di Gaza una riviera del Mediterraneo, creando attrattività e posti fantastici aperti a tutte le genti del mondo, beh, non tiene conto della difficoltà sotto tantissimi punti di vista, storico, etico, umano, eccetera, logistico se volete, della deportazione forzata di 2 milioni più o meno di palestinesi, i quali non vorranno. Levata di scudi da parte della maggior parte della comunità internazionale, in primis i paesi arabi, Riyadh da tempo tuona, attenzione pulizia etnica. Quella Riyadh, Arabia Saudita, che era proprio addirittura d'arrivo per normalizzare i rapporti con lo Stato ebraico, andando a omaggiare quel piano di Abramo. Ma allora i piani di Abramo vengono presi e resi carta straccia da questa dichiarazione di Donald Trump? Sentite Brian Catulis del Middle East Institute.
On the hypothetical of what political impact this might have.
Per quanto riguarda l'ipotetico impatto politico che questa idea potrebbe provocare, se mai dovesse davvero avere qualche seguito, l'effetto consisterebbe nell'isolamento degli Stati Uniti e di Israele dal resto del Medio Oriente. Il resto del Medio Oriente in questi giorni è abbastanza unito nel pronunciarsi contro lo spostamento forzato dei palestinesi dalla striscia di Gaza e nell'invocare la soluzione a due Stati. Quindi, dato che non è una soluzione né pratica né realistica, potrebbe suscitare qualche discussione su quello che le altre potenze regionali ritengono accettabile. Si tratta delle stesse potenze regionali che poi dovrebbero finanziare, sottoscrivere e offrire sostegno diplomatico a qualsiasi soluzione verrà intrapresa per i palestinesi. Ma la proposta in sé mi pare molto simile a quello che il presidente Trump sta facendo con le sue dichiarazioni sulla Groenlandia, sul Canada e su Panama. Mi pare che Trump stia solo tentando di infastidire la gente per suscitare un tipo diverso di discussione sul tema, ma ribadisco che non c'è un vero piano.
Piuttosto perentorio, Brian Catulis, ex Dipartimento di Stato, adesso analista, esperto di Vicino Oriente, il microfono di Antonio Talia. È dello stesso avviso il professor Mario Del Pero, storia internazionale, Sciences Po, esperto di Stati Uniti. Professore, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Ha ragione Brian Catulis, è il modus operandi di Donald Trump, la spara grossissima, la dico male, per alimentare un dibattito, per sviare, poi capire cosa si porta a casa.
Lì. Al contempo è l'impressione che si voglia esercitare della pressione su tutti gli interlocutori, nella fattispecie l'interlocutore saudita e gli altri paesi del Golfo, per cercare almeno di ottenere qualcosa. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto credo è che è rivelatore di quali siano le posizioni di questa amministrazione rispetto all'altro grande dossier regionale che per il momento non viene discusso, che è la Cisgiordania. Cioè, l'impressione che spararla così grossa su Gaza.
Allora aspetti, professore Pero, la interrompo perché la linea quest'oggi non è particolarmente fortunata, non ci sta aiutando. Ristabiliamo un collegamento degno di questo nome e tra pochissimo torno da lei. Facevamo riferimento al fatto che cosa? Beh, sostanzialmente che l'arsenale diplomatico e di relazioni internazionali dell'amministrazione Trump si arricchisce quotidianamente. Lo abbiamo sentito, lo abbiamo detto: minacce di dazi, ritiro di dazi, minacce di occupazione militare, minacce di deportazione. In buona sostanza, la comunità internazionale è costantemente costretta a rincorrere un'agenda. Un'agenda, attenzione, che può essere molto evanescente oppure molto concreta. Capiremo col tempo quanto è concreto questo piano, ma in ogni modo la comunità internazionale è costretta appunto a rincorrere. I tanti messaggi al 349-238-6666. Qualcuno scrive: la verità è che nessuno dei fratelli coltelli arabi vuole una spina nel fianco come uno stato palestinese. Meglio scaricarli sulle spalle di Israele, che non abboccherà mai. Qualcun altro scrive e ricorda i sopralluoghi di Witkoff sulla striscia di Gaza, quasi fosse il preludio a questa idea, a questa proposta immobiliare. In realtà Witkoff era andato a supervisionare soprattutto quel checkpoint a metà tra nord e sud della striscia, gestito da contractors americani, un centinaio, insieme a alcuni colleghi egiziani. Professor Mario Del Pero ci diceva: ok, un conto è il dossier Gaza e questa è una proposta probabilmente altamente irrealizzabile, ma c'è un altro dossier iper scottante, che è quello della Cisgiordania, territori occupati.
Esatto, un dossier che è passato in secondo piano, è stato, come dire, un po' nascosto dalla tremenda tragedia di Gaza, nel quale Israele oramai sta promuovendo una politica aggressiva di sostegno ai propri coloni, politica di insediamenti, viene meno, diciamo, impegni pregressi. Sappiamo che il team di politica estera di Trump, che andrà a occuparsi della questione, l'ambasciatrice, la prossima ambasciatrice alle Nazioni Unite Stefanik, il prossimo ambasciatore a Gerusalemme Huckabee, hanno posizioni molto nette su questo, non riconoscono l'esistenza della Cisgiordania, ritengono che debba essere progressivamente incorporata con Israele. L'impressione, ecco, che questi discorsi, anche la positiva ricezione che ne ha dato Netanyahu, stiano a segnalare un cemento molto forte tra le due destre, tra la destra israeliana e quella americana. Viene meno per tanti aspetti la vecchia relazione speciale israelo-statunitense, che era basata su un ampio sostegno bipartisan degli Stati Uniti, si rafforza in modo quasi organico l'asse tra la destra israeliana, anche la destra più radicale, e quella statunitense.
La voce del professor Mario Del Pero, Sciences Po Parigi. L'altra domanda, l'ultima prima di ringraziare e lasciarla al suo lavoro, ha a che fare con due notizie di diverso tenore ma che forse fanno un mezzo indizio. La prima: NBC News dice che gli Stati Uniti pianificano di ritirare le truppe dalla Siria, forse nel giro di 2-3 mesi. Parliamo di 2000 uomini, non tantissimi, ma che sono stati un pivot fondamentale per la lotta allo Stato Islamico e non solo. Secondo: USAID sostanzialmente è stata bloccata, abbassata la saracinesca a tutti i dipendenti a casa, con un impatto enorme su tantissimi progetti in giro per il mondo. Questo disimpegno statunitense, così in alcuni casi frettoloso e in alcuni casi qualcuno potrebbe dire maldestro, non priva l'amministrazione Trump di una formidabile leva. Ricordo che la diplomazia umanitaria, la diplomazia degli aiuti, è sempre usata da qualsiasi stato. Ma è come? Chiudi la cassa, chiudi USAID, che poteva mostrare il volto buono degli Stati Uniti in giro per il mondo, a che pro?
Chiudi USAID per ragioni ideologiche, per una tua opposizione a un certo internazionalismo umanitario. Chiudi USAID perché ha un pezzo di America largamente maggioritario tra i tuoi elettori, una politica di aiuti non piace. Molto rozzamente si dice: viene prima l'America e quindi quei soldi ai contribuenti devono essere spesi qui e non per finanziare campagne anti-AIDS in Sudafrica, dico per dire. E fai un atto di questo tipo. Risponde a una filosofia, a una chiamarla filosofia forse è un termine troppo forte, a una visione, a un'idea di relazioni internazionali molto greve, molto binaria, dove la politica di potenza, la realpolitik estrema, è l'unica forma concepibile, dove le relazioni internazionali sono un gioco a somma zero, dove la diplomazia culturale, il soft power, quello che menzionava lei, sono inutili orpelli che diventano costosi, vanno pure eliminati.
E questo è un altro pezzo del mondo secondo Donald Trump. Ce l'ha restituito il professor Mario Del Pero, Sciences Po Parigi. Grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.
Tantissimi messaggi al 349-238-6666. Qui non si tratta di scaricare niente su nessuno, scrive un ascoltatore, rispondendo al precedente. Lo Stato palestinese deve rimanere in Palestina, casomai Israele che si deve spostare allora. Direi qualcosa di altamente improbabile e difficile, visto che dovremmo garantire esistenza a entrambi i popoli, due stati, due popoli. Questo è quello che la diplomazia internazionale continua a chiedere. Qualcuno scrive: forse Trump vuole normalizzare la sciagurata Gaza, forse vorrebbe che non fosse solo un rifugio blindato di Hamas, ma qualcosa di simile a uno stato. Forse tutti i soldi piovuti su Gaza, intergettati da Hamas per armi e traffici illeciti, verrebbero utilizzati per creare e non distruggere. Ci sono un po' di ma su questa cosa, ha perfettamente ragione. Il primo punto è quando allude al fatto di un'occupazione da parte statunitense della striscia di Gaza. Il secondo punto è l'orizzonte temporale, che non si capisce, perché avrebbe parlato di alcuni anni. Terzo punto, non si capisce dove li sposti 1.9 milioni di Gazawi, ammesso e concesso che accettino di farsi spostare, perché passiamo sempre a parlare di soggetti terzi come se non avessero naturalmente voci in capitolo. Prima del traffico vi faccio sentire la voce di Michael Milstein, l'avete sentito ieri, raggiunto dal nostro Andrea Macchioni, dirige il Centro Studi Palestinesi, un'università israeliana, il Dayan Center di Tel Aviv, che ci racconta come il piano Trump è stato accolto dalla società israeliana. Sentite.
The basic response of most of the Israeli society is total shock.
La risposta della maggior parte della società israeliana è stata di shock totale. Tutti hanno sempre saputo che Trump è imprevedibile. Ma durante la conferenza con il premier Netanyahu di ieri, il presidente statunitense è davvero riuscito a sorprendere tutti gli israeliani. Sì, certo, le figure di spicco del sionismo religioso sono entusiaste del piano, ma questo già dalla scorsa settimana, quando Trump aveva accennato per la prima volta alla sua iniziativa. I leader dell'estrema destra israeliana credono di aver convinto Trump ad adottare la loro visione. Ci sono invece tanti altri israeliani che sono più realisti. Subito dopo le dichiarazioni di Trump, a queste persone sono sorte molte domande. Per esempio, è davvero fattibile questo piano? C'è qualche vaga possibilità che i palestinesi e più in generale il mondo arabo accettino questa iniziativa? Attualmente le probabilità di uno scenario del genere sono molto limitate. C'è infatti uno scetticismo diffuso. La verità è che tra i cittadini israeliani serpeggiano due grandi paure. La prima è che le dichiarazioni di Trump creino degli ostacoli per i negoziati della seconda fase dell'accordo, oltre che ovviamente per l'implementazione della prima fase. Questo significa che la liberazione degli ostaggi da parte di Hamas ora è più a rischio. La seconda paura è che questo piano possa danneggiare le relazioni tra Israele e il mondo arabo. Si teme un deterioramento dei rapporti con l'Egitto, la Giordania, gli Emirati Arabi Uniti, ma c'è anche il rischio che salti qualsiasi possibilità di normalizzazione dei rapporti con l'Arabia Saudita.
Dall'università, dal centro, da Dayan Center dell'Università di Tel Aviv, la voce e l'analisi del professor Michael Milstein. Piccola pausa, traffico, poi torniamo e proviamo a tirare le somme di questa proposta di Donald Trump.
Nessun luogo è lontano.
Today I also took action to restore a maximum pressure policy on the Iranian regime.
Oggi mi muoverò anche per ripristinare una politica di massima pressione sul regime iraniano. Applicheremo di nuovo sanzioni aggressive, in modo da limitare al massimo le esportazioni di petrolio iraniano. Così andremo a erodere la capacità del regime di esportare il terrore nel mondo. L'Iran non rappresentava una minaccia quando me ne sono andato. L'Iran non poteva vendere il suo petrolio perché così avevo deciso. Dicevo, se acquisterete il petrolio dall'Iran non farete più affari con gli Stati Uniti. In questo modo Hamas ed Hezbollah non potevano essere finanziati. Con me non ci sarebbe mai stato il 7 ottobre.
Dalla voce voce di Donald Trump alla vostra al 349-238-6666. Stiamo analizzando, ragionando, cercando di capire quanto è concreto e fattibile il piano di Donald Trump. Deportazione di quasi 2 milioni di palestinesi, Gazawi, ricostruzione di Gaza, farla diventare una scintillante riviera del Mediterraneo. Ci sono una serie di ma, li abbiamo ricapitolati: il ma e i no dei paesi che dovrebbero ospitare i Gazawi, i ma e i no dell'autorità nazionale palestinese e in generale della comunità internazionale. Trump sta cercando di scuotere principalmente i paesi occidentali di finirla con i temporeggiamenti, ma cominciare a decidere. Per far questo usa le minacce. Qualcun altro scrive: quella di Trump è una provocazione irrealizzabile, ma quali erano i piani di Biden e gli altri? Che cosa hanno fatto per la Palestina? Un bel niente, sto edulcorando il finale. Così Gianni da Verona. Buongiorno e ben ritrovata. Nel suo luogo lontano, il professor Pejman Abdulmammadi insegna storia e istituzioni del Medio Oriente, Università di Trento, autore peraltro del nuovo podcast Geopolitica con Pejman. Pejman, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, eccoci qua.
Allora, domanda un po' provocatoria. Israele in questo anno e mezzo ha fatto quello che gli Stati Uniti e altri attori della regione volevano, cioè pestare duro su Hamas, Hezbollah, tutti i proxy iraniani e persino sull'Iran. Adesso Trump vorrebbe fare quello che una parte di Israele vorrebbe?
Assolutamente, quell'ultimo discorso che avete trasmesso di Donald Trump era un po' quello che negli ultimi 4 anni anche con voi diverse volte abbiamo detto. Cioè il fatto che in questi anni il finanziamento che arrivava da parte dell'amministrazione americana democratica di Biden nei confronti della testa, no? Che è la Repubblica Islamica, ricordiamoci 6 miliardi scongelati da Biden e altri aiuti importanti, sì, economici, poi sono rigirati a Hamas, Hezbollah e altri, e in effetti il 7 ottobre in parte è anche stato il risultato indiretto chiaramente di quegli aiuti economici. E chiaramente sulla questione invece più specifica di Gaza, anche lì mi ricordo che abbiamo parlato, se ti ricordi, un po' di giorni fa, e io sottolineavo che Gaza diventerà una hub sì, nuova. È proprio quello il progetto. Come però sarà possibile? Trump butta 3 dadi sempre. Adesso è il secondo dado,
sì,
manca il terzo, quindi non sarà una deportazione secondo me di massa di 1 milione e circa di Gazawi e 700 come dicevi,
sì,
ma sicuramente ci sarà un piano imponente economico finanziario per comprare le case dei Gazawi,
sì,
probabilmente con un prezzo più alto, di convincere, e non è molto difficile convincere l'Egitto, perché come sai l'Egitto è in una situazione estremamente di difficoltà economica,
sì,
quindi con promesse economiche l'Egitto 200-300 mila si riprende, e quindi chiaramente questa situazione va contro i diritti individuali dei Gazawi, perché perderebbero la loro sovranità, diciamo. Quindi dal punto di vista, non sto commentando sulla questione del diritto individuale,
certo,
ma dal punto di vista proprio della strategia del paradigma Trump. E quindi l'idea che almeno un terzo dei Gazawi lascino verso l'Egitto, parzialmente verso la Giordania, e quelli che resteranno saranno inglobati dentro questo progetto. Io penso che questo è realistico da parte di Trump. Rimane chiaramente il grande quesito dello Stato palestinese. Cosa succederà? Sarà un'autonomia stile Alto Adige oppure no? Cercheranno di veramente smantellare la Palestina, e in quel caso veramente sarà una cosa molto grave.
Una cosa molto grave, spettro che l'Arabia Saudita cerca di rifuggire rispondendo a questo piano di Donald Trump, dicendo da Riyadh: fermi tutti, noi blocchiamo i piani di Abramo, il processo di normalizzazione con Israele, perché finché non c'è uno Stato palestinese con capitale a Gerusalemme Est non se ne parla. E chiedevo anche agli altri ospiti, e lo chiedo a te Pejman, non c'è il rischio che questo ambizioso, secondo alcuni sgrammaticato, irrealizzabile, geniale, benefico piano, scegliete voi naturalmente l'aggettivo che preferite, alla fine però faccia diventare carta straccia gli accordi di Abramo? Perché a un certo punto è vero che la causa palestinese è sempre stata sbandierata dai paesi arabi, ma poi nella pratica poco hanno fatto, però qua si dà un pretesto molto molto forte per non normalizzare i rapporti con Israele.
Io penso che gli accordi di Abramo sono diciamo fondamentali per il paradigma Trump, e se oggi Ben Salman pone delle resistenze pubbliche, perché lo deve fare, ma sicuramente di fronte al terzo dado che presto arriverà da parte di Trump, Ben Salman accetterà, la mia impressione è questa. Perché? Perché Trump, che è capacissimo a minacciare e poi ritornare indietro, farà ben capire a Ben Salman che se non dovesse accettare non diventerà re dell'Arabia Saudita, perché Trump cercherà di impedirglielo, come ricordiamoci che Ben Salman è il figlio di Trump. Cioè Ben Salman è riuscito a fare fuori tutta l'elite saudita integralista wahhabita grazie all'intelligence americana di Pompeo e di Trump, non grazie a Biden. Poi è chiaro che Ben Salman ha cambiato, diciamo, colore quando è arrivato Biden, e oggi gioca anche parzialmente con i cinesi, ma Trump secondo me minaccerà Bin Salman a livello bilaterale, ma non minacciare fisicamente, che non lo sosterrà per diventare re, e quindi Bin Salman vedrete che prima o poi cederà, chiaramente con un'offerta migliore verso lo Stato palestinese oppure un'autonomia a larga scala.
E torniamo a quella logica transazionale, commerciale, da trader, che è nel DNA della politica di Donald Trump. Pejman, però non puoi lasciarci così, il terzo dado, quale può essere il terzo dado che lancerà Donald Trump?
Io penso, ma il terzo dado vediamo che lo tira sempre anche col Messico, col Canada, cioè sì. Il terzo dado probabilmente sarà un'offerta meno così traumatica come adesso il secondo dado è. E io penso che sarà sempre sulla scia di creare di Gaza un sistema economicamente, diciamo, diverso, sì. Una hub finanziaria e turistica, quello rimane, ma penso che invece sulla spostamento dei palestinesi così a larga scala sicuramente ci sarà una riduzione importante, e penso che poi sulla Cisgiordania si darà un'autonomia importante economica ai palestinesi e un sostegno anche a una elite nuova palestinese su cui si sta già lavorando, e questo per chi conosce bene l'ambiente lo sa, per sostituire, ricordiamoci che Hamas non c'è più, quei 30-40 persone che si mettono le uniformi nuove appena uscite probabilmente da sotto il ferro da stiro, sono solo quelli rimasti, non è che sono lì che sono forti, Hamas è quasi finito, e quindi si cercherà di creare questo. Ahimè, penso che lo Stato palestinese sarà difficile velocemente crearlo, però un'autonomia larga penso che sarà convenienza anche di Netanyahu.
E il dado è tratto, anche il terzo, almeno secondo il punto di vista di Pejman Abdulmammadi, storia e istituzioni del Medio Oriente, Università di Trento. Il suo podcast è Geopolitica con Pejman. Grazie mille, buona giornata, buon lavoro. Visto che abbiamo abbracciato similitudini altamente analogiche, Pejman ha i suoi dadi, io la mia clessidra, quella che inesorabilmente vede scadere e finire i suoi granelli di sabbia. Li ho gli ultimi, quelli necessari per ricordare quello che ci guida. Più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in Nessun Luogo, ci sentiamo se volete domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être